Vabbè, io provo a concentrarmi un attimo sugli elementi di novità, nel senso che al di là dell'intervento di Mario, diciamo, sul PGT era stato pubblicato dal comitato No Expo questo, un documento così di prima analisi o comunque di, così che cercava di leggere alcune delle peculiarità di questo nuovo strumento, come dire, di pianificazione e gestione del territorio. Quindi, secondo me gli elementi di novità più interessanti sono due, che uno è la questione di metodo e l'altra è quella delle politiche. Cioè, adottare il PGT, diciamo, nel dibattito sull'attualità delle fortificazioni, adottare il PGT piuttosto che un altro strumento, si diceva prima, dà un indirizzo molto forte a quelle che saranno, sia in termini di metodo che di politica, a quello che sarà, a quella che è la tua visione della città e quindi l'idea che ti sei fatto della Milano che vai a costruire da qui ai prossimi almeno 5-10 anni, perché poi in realtà il PGT non, come dire, non va mai oltre Expo, cioè nel senso un altro elemento importante, diciamo, è che questa visione della città, come dire, serve a costruire un immaginario di una durata brevissima, cioè che va da qui ad Expo, e sia nello specifico del progetto di Expo, sia per quanto riguarda appunto il governo della città, tutto quello che accadrà dopo, tra il 2015 e il 2030, è già molto meno visibile e difficilmente ci si, come dire, ci si lancia nell'immaginare quella che sarà appunto la città, le sue funzioni, i suoi bisogni oltre questa data. Allora, sulla questione di metodo, per fare un paragone, cioè adottare il PGT piuttosto che un altro strumento, è un po' come se noi dovessimo andare da Milano a Torino e la giunta decide che si prende l'autostrada, si va in macchina e che il modello è una Fiat Panda. E poi a un certo punto, quando tutto è stato deciso e la giunta Moratti ha già dato risposta alle consultazioni, il governo locale di Pisapia invece dice no, attenzione, riapriamo la partecipazione. E, come dire, nel ratificare il fatto che si va in autostrada, si utilizza la macchina e si va con la Fiat Panda, però dice, però decidiamo, capiamo se è meglio quali accessori ci interessano, il climatizzatore o i cristalli elettrici, se mettere i fendinebbia piuttosto che un'altra cosa. Cioè, riaprire le osservazioni a cui già la giunta Moratti aveva dato risposta con un metodo un po' strano, cioè 4-5 mila osservazioni raggruppate in 8 blocchi, e quindi con 8 voti, sì no, sì no, sì no, si votava a botte di centinaia di consultazioni alla volta. E l'unico, come dire, margine di partecipazione, di trasformazione, di rinnovamento di questo PGT è proprio quello di riaprire alle consultazioni già fatte. E quindi di, come dire, rivotare in qualche modo, di riconsiderare quelle che sono state le osservazioni. Per capire qual è il peso di queste osservazioni, vi faccio un esempio che è quello relativo all'area del Climate Camp di giugno scorso, quindi di Cascina Merlata. Su tutta quell'area lì sono state fatte solamente 3 osservazioni, tutte e 3 da un solo soggetto che ha un nome e cognome, il cognome fa Pasquinelli, ma che è l'amministratore delegato dell'immobiliare che deve costruire sull'area di Cascina Merlata. Quindi, come dire, l'apertura alla partecipazione non solo insiste solamente su osservazioni già presentate in un arco di tempo limitato, con una comunicazione come minimo fallace, perché non c'è stata questa, come dire, ok, 4.000 osservazioni, ma Milano ha anche 1,5 milioni di abitanti, quindi, come dire, con una dimensione pubblica e di trasparenza molto criticabile, e in più con appunto delle aree di rilevante trasformazione, cioè nel senso alle porte di quello che sarà Expo, su un'antica cascina, di fronte a un quartiere di nuova edificazione popolare, quindi all'intreccio di una serie di bisogni che raccontano tanto di come si trasforma la città, le uniche osservazioni le ha fatto l'amministratore delegato dell'immobiliare che
E
dice,
di COP.
avevamo, sì, certo, che avevamo previsto, si era previsto per quest'area che il 50% della superficie fosse destinata a verde pubblico. E lui gli fa questa proposta qua, gli dice perché non facciamo che il 50% superficiale lo destiniamo a verde pubblico, ma su un 30% di questa metà come dire, su un 30% di questo territorio però possiamo comunque scavare sottoterra, sbancare per fare cantine, parcheggi, eccetera, eccetera. Quindi ti mantengo da un punto di vista estetico quella che era la tua previsione in termini di PGT, quindi sopra ci saranno gli alberi, i prati inglesi, tutte queste cose qua. Però, però al di sotto del territorio vado comunque a sbancare, a costruire, a cementificare un'area che era prevista invece non fosse cementificata. Cioè, questo è il livello del dibattito, diciamo, tra la città e il suo governo, è quello di un amministratore delegato di un immobiliare che chiede al governo di poter, come dire, ampliare quelli che sono le sue indicazioni o comunque di trasformazione del territorio. e come dire, l'elemento di novità con l'aggiunta PWP è semplicemente quella di ridiscutere questo possibile elemento peggiorativo. Cioè questo è l'unico, come dire, l'unico scarto che c'è all'interno di quello che sarà la trasformazione dell'area di Cascina Merlate, di quello che deve essere il progetto Villaggio Expo. Quindi questo come primo elemento, che si inserisce perfettamente nella tradizione milanese degli ultimi grandi progetti di edificazione, come era stato con la progettazione partecipata di Catella e della Heinz per il progetto Porta Nuova ex Città della Moda. Cioè centinaia e centinaia di incontri, momenti di consultazione, riviste, fanzine, incontri con la cittadinanza, alla fine cosa hanno fatto? Tutto quello che volevano fare loro. Cioè in 2 anni loro hanno organizzato una cosa come 300 incontri, come dire, dal quartiere alla città, quelli internazionali, meeting, assemblee con i comitati, per poi fare il bosco verticale che volevano fare, abbattere la stecca come volevano fare, chiudere i giardini pubblici ma costruire un giardinetto cancellato all'interno della sede dell'immobiliare e, come dire, combattere colpo su colpo con un'estetica molto di sinistra, molto partecipativa, molto aperta, diciamo, a quelli che sono così le problematicità del quartiere, e quindi, come dire, su queste forme della partecipazione, che è sempre partecipazione a qualcosa, non è non sono forme di attivazione dal basso, bisogna come minimo ragionare, appunto, problematizzare quello come sta andando, insomma, come se c'è effettivamente un'apertura, una possibilità di interlocuzione, una facoltà di prendere in mano le decisioni che riguardano quantomeno il proprio territorio, oppure se al di là dell'operazione di marketing territoriale si sta in qualche modo aprendo gli spiragli di decisionalità collettiva oppure no. La seconda questione è quella delle politiche, cioè affermare che i giochi sono fatti, anche se c'è la possibilità di riguardare le osservazioni al PGT, significa affermare che quello strumento in qualche modo determina o comunque indirizza in maniera molto forte la città. E ci sono alcune, in particolare, come dire, aree, funzioni, alcune particolarità di questa città che sono che potrebbero essere materia del dibattito sulla trasformazione della città e che invece, parlando sempre di PGT, cioè non andando a declinare dove innanzitutto impatta questo PGT, è difficile evidenziare. Cioè, se voi notate, quando si parla dell'approvazione del PGT, delle osservazioni del PGT, del passaggio da PRG a PGT, non è che si va mai a intervenire sul tema. Cioè non si va mai a parlare di, appunto, di cascine, di caserme, di scali ferroviari, di dove si trovano questi spazi, del carcere ad esempio, della nuova città della giustizia, dei grandi nuovi progetti. Cioè non si entra mai nel merito di come lo strumento va immediatamente a declinare sul territorio nuove funzioni, nuovi spazi, nuove aree di edificazione, e quindi chiaramente, come dire, diventa molto difficile, non è immediatamente comunicabile qual è la concretezza, l'impatto immediato del PGT. Tant'è vero che, come dire, scrivere un volantino e parlare di uno strumento di pianificazione è impossibile, nel senso, è difficile andare poi a capire come si ramifica immediatamente. Perché? Perché uno non sa neanche, cioè, cosa ti deve rispondere, nel senso, di cosa stiamo parlando, o è materia che si conosce molto bene, oppure è difficile visualizzare come questa roba qua dopodomani cambierà il tuo modo di vivere e attraversare la città. E quindi invece la cosa interessante è capire che per quanto riguarda quello che già oggi sta facendo la nuova giunta, ieri la giunta Moratti ha continuato a fare, come dire, invece, appunto, la visione che c'è attorno a questi luoghi è molto precisa, molto immediata e, come dire, prende piano già quotidianamente. Cioè, faccio l'esempio delle cascine. Quando viene approvato il progetto di Expo, ed è una cosa che nel PGT, come dire, ha una sua forma di riattualizzazione, era previsto che delle oltre cascine milanesi, le 60 demaniali, quindi di proprietà pubblica, fossero riqualificate come boe, quindi come luogo di incontro, socializzazione, punti di informazione, come nodi della nuova territorialità milanese, in cui si potessero anche intrecciare quelli che sono i temi vivi dell'Expo milanese. Quello che invece è successo è che di tutti questi bei progetti, dei rendering, della narrazione costruita attorno a questi spazi, in realtà cascine come Torchiera sono entrate all'interno dei progetti di svendita del patrimonio pubblico immobiliare, Cascine come Merlata, l'altra più vicina alla zona Expo, sono state vendute, chiuse, e, come dire, sgomberate e svuotate, quindi stanno crollando. E per tutte le altre cascine di cui la nuova giunta aveva promesso l'apertura immediata di bandi per l'assegnazione trentennale, quindi con l'opportunità di rimettere in mano in qualche modo a soggetti, così alla cittadinanza, la rivitalizzazione di questi spazi, ecco, non è accaduto niente, cioè sono stati aperti due bandi con l'assegnazione ad un solo soggetto all'interno del Parco Lambro della Molino San Gregorio, che non è un soggetto nuovo, non è un soggetto di giovani, sono le stesse associazioni che gestiscono, come dire, politiche così assistenziali all'interno delle altre cascine del Parco Lambro. Quindi diciamo è un patrimonio che non viene, su cui non esiste alcuna, che rimazzi, su cui non esiste alcuna nuova politica, non esiste sulle cascine, non esiste un'idea nuova sugli scali ferroviari o le caserme che non sia trasformarle, come dire, rifunzionalizzarle per la nuova edificazione di carattere residenziale. E cosa più importante, non esiste un'idea nuova o comunque differente, cioè non esiste una discontinuità sul tema dell'housing, cioè se sia possibile o meno, al di fuori di una dinamica, come dire, esclusivamente di mercato, andare a costruire una nuova politica per la casa popolare, che non è la casa in edilizia convenzionata e che non può essere subordinata alla nuova edificazione residenziale. Cioè il modello che si va a riproporre, in primis in Cascina Merlata, è quello di concedere l'opportunità di nuova edificazione immobiliare di carattere residenziale, quindi a prezzo di mercato, in cambio del 10, adesso 15% di edilizia convenzionata, che appunto, uno, non sono case popolari, due, non possono essere subordinate ad una, come dire, ad un'esigenza che la città in questo momento non sta chiedendo, cioè si va in questo modo a sovradeterminare quella che è la stessa richiesta di nuova edilizia senza rispondere a nessun bisogno che la città chiede. Cioè, di fronte a persone che sono studenti, migranti, famiglie in lista d'attesa per le case ALER, che chiedono nuove case popolari, quindi prezzi calmierati al di fuori di una logica di mercato, si stanno continuando a sostituire le vecchie funzioni, le aree industriali, appunto, e le altre prima citate, con nuove case a prezzi di mercato. In cambio, per poter avere accesso a questa opera di cementificazione, si offre alla città il 15% di case edilizia convenzionale. Cioè un'idea della città che sostanzialmente, nonostante per molti aspetti cambino i soggetti di questa nuova speculazione, quindi magari a compagnia delle opere in alcuni grandi progetti si avvicina Lega Coop, ci sono appunto una skyline che potrà prevedere invece che grattacieli da 20 piani, grattacieli da 18, invece che 20 casoni, 18 casoni, ma sostanzialmente la skyline, quindi la forma, quindi le funzioni, quindi i bisogni a cui risponderà questa città sono tristemente simili, adottando questo stesso strumento principe del PGT, a quelli che aveva la giunta Moratti, cioè nel senso non esiste una discontinuità, prima ancora che negli specifici progetti, in quella che è la visione della città che si vuole andare a costruire da qui ad Expo 2015, che infatti anche questo, anche in ambito Expo, l'accordo di programma ratificato è esattamente lo stesso. Quindi non esiste una discontinuità su quella che anche attraverso la tappa di Expo è la visione che la giunta ha della città. E contestare il PGT significa quindi in qualche modo andare ad impattare su questo tipo di politiche, appunto, oltre che sul metodo del PGT, che sono quelle, come dire, della rifunzionalizzazione degli spazi, della lotta allo sviluppo immobiliare, che adesso vedo tra l'altro proprio in queste settimane anche, come dire, l'attualità del problema in Casa Morigi, e, insomma, vendite che magari sono state decise 4, 5, 6 anni fa e che poi, cioè, prima o poi arrivano, nel senso che la svendita di spazi come Torchiera è stata sventata, la
Come
svendita
banca
di
di Bitcoin
spazi come
adesso.
Conchetta e la Federazione Archica sono state sventate, o l'Arci Bellezza, altri luoghi che sono luoghi dove le persone abitano, che ospitano magari associazioni o che sono appunto case occupate storiche nel patrimonio della nostra città, invece questa svendita se la vivono quotidianamente, insomma, prima o poi arrivano anche gli sfratti, gli sgomberi, gli abbattimenti e appunto è la nuova skyline prevista dal PGT della giunta.